Sono le 7, padre Pino. Eccoci qua. Domenica prossima. Domenica delle Palme. Quindi da prima nel contesto della benedizione dei rami, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 11. Poi nella celebrazione della Messa, la prima lettura, Isaia capitolo 50, versetti da 4 a 7, il terzo canto del Servo. La seconda lettura, lettera ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11, è l'inno cristologico, uno dei grandi inni cristologici del Nuovo Testamento, Filippesi 2. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questi testi sono presenti ogni anno nella celebrazione della Messa per la Domenica delle Palme. Il Vangelo, come sempre, è il Vangelo della Passione, il racconto della Passione del Signore. Quest'anno, secondo Matteo, nel corso di un triennio si leggono i racconti dei tre evangelisti sinottici, mentre il racconto della Passione secondo Giovanni è riservato al Venerdì Santo. Quest'anno dunque Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, dal versetto 14 in poi fino alla fine del capitolo 27, ossia il versetto 66. Noi questa sera avremo a che fare col Salmo 50, proseguendo nel nostro cammino, e poi daremo una certa attenzione al Vangelo che viene proclamato in rapporto alla benedizione dei rami. Con la prossima domenica la Chiesa entra solennemente nella Settimana Santa. Sono questi i giorni più significativi di tutto l'anno liturgico. Noi ci disponiamo infatti a rivivere il mistero della nostra salvezza. Con devozione, con raccoglimento, contempliamo gli eventi della passione, morte e resurrezione di Gesù. Adoriamo il mistero della grazia che illumina il mondo, partecipiamo ai segni della riconciliazione, i segni della vita, i segni della nuova creazione. A Gerusalemme, fin dal secolo IV, nella domenica antecedente alla Pasqua si celebrava l'ingresso di Gesù nella città santa con una processione solenne. In Occidente la pratica del rito processionale si diffuse fin dal secolo VIII, dopo che già quella domenica era caratterizzata dalla lettura del Vangelo che racconta l'unzione a Betania e di seguito l'ingresso a Gerusalemme del Signore, salutato da coloro che agitano i rami delle palme, come scrive l'Evangelista Giovanni nel capitolo 12. Celebriamo anche noi la regalità di Cristo nostro Signore, che ci rivela il suo trionfo nella mitezza pastorale del suo servizio e della sua parola. Gloria a te, gloria e lode a te, Signore Gesù, nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo il testo della prima lettura, come siamo soliti fare, è il terzo canto del Servo nel capitolo 50 del libro di Isaia, versetti da 4 a 7. Per Francesco, leggi.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Grazie. I canti del Serro poi vengono letti ogni anno nel corso della Settimana Santa, lunedì, martedì, mercoledì, il quarto canto del Servo non manca mai nella solenne celebrazione della adorazione della croce il Venerdì Santo. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo secondo Matteo, leggiamo il Vangelo delle Palme, capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 11, dice il lezionario. Noi leggiamo fino al versetto 17, dal versetto 1 al versetto 17. Pia, leggi pure.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora, questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero giù di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto, dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode? Li lasciò, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 50. Proseguiamo così nella nostra lettura. Continua, come già abbiamo avuto modo di constatare nelle settimane trascorse, l'avventura del debole, quel personaggio dichiarato beato nel Salmo 41, l'ultimo del primo libretto, che abbiamo rincontrato nei salmi seguenti all'inizio del secondo libretto. Siamo ormai giunti al Salmo 50. Vale la pena di puntare ancora una volta lo sguardo sugli ultimi versetti del Salmo 48, dove l'avventura del debole, come adesso ricordavo, ha assunto la capacità di sviluppare un racconto. Ricordate nel Salmo 48 il versetto 14: osservate i suoi baluardi. In realtà, approfittando della traduzione in greco e ripresa poi in latino, vi suggerivo di considerare qui il richiamo a deporre il cuore, deporre i cuori, passate in rassegna le sue fortezze. Qui siamo alle prese con quella scena particolarmente significativa, incantevole per certi versi, motivo di commozione per altri versi, che è Gerusalemme, la città, e dunque per narrare alla generazione futura, ecco, per raccontare. Questo racconto ha per tema l'eterna grandezza del Signore, quel debole con il quale siamo in relazione da un pezzo ormai. Qui ha assunto in maniera così intensa e con una partecipazione del cuore più che mai aperta a tutto l'impegno, dunque ha assunto la responsabilità, ma è una responsabilità consolante, gioiosa, di raccontare l'eterna grandezza del Signore, quando in realtà depositare il cuore significa trovare riferimento nella piccolezza della realtà visibile, che è esattamente quella della città che qui viene descritta e che diventa un sacramento sorprendente e tale da sottrarsi a tutte le logiche conoscitive della nostra esistenza umana, un sacramento che offre a noi la testimonianza inconfondibile della bellezza di quel pastore, come leggiamo nel versetto 15 che concludeva il Salmo 48, quel pastore che ci conduce oltre la morte, colui che ci conduce oltre la morte. Ecco, è il pastore, la bellezza del pastore. E vedete che il Salmo 49, che leggevamo la settimana scorsa, ha conferito a questo messaggio il valore di un magistero alternativo. Abbiamo avuto a che fare con un testo di natura sapienziale e il maestro ci ha condotti a considerare come il linguaggio sapienziale, che è prerogativa del suo magistero, passa attraverso le forme correnti della tradizione, tutto quello che a modo suo ricapitola nel termine mashal, proverbio. Ma poi c'è l'enigma, ecco, ne abbiamo parlato una settimana fa, e questo enigma diventa lo strumento di una elaborazione sapienziale, di un linguaggio sapienziale che apre orizzonti alternativi, vi stavo dicendo, orizzonti nuovi, davvero. Siamo condotti dal Salmo 49 a affacciarci su orizzonti che non erano stati ancora esplorati, laddove nessuno può comprare la vita, e il proverbio lo conferma con tutta l'autorevolezza della tradizione sapienziale: nessuno può comprare la vita. Ebbene, Proprio là, solo Dio può comprare la morte. È il versetto 16. Dio potrà riscattarmi? Mi strapperà dalla mano della morte? Ecco l'enigma. Già. Ed ecco quello che c'è da comprendere. E così si concludeva, un ritornello che, ricordate, compare due volte, ma con una variazione che è stata molto istruttiva per noi, perché quando nel versetto 13 leggevamo che l'uomo nella prosperità, e la mia Bibbia traduce non comprende, ma noi ci siamo intesi, tenendo conto del testo nel suo significato originario, dunque l'uomo nella prosperità non passa la notte, non giunge all'alba, rimane nel buio, nell'oscurità, nel rigore notturno, non passa la notte, è come gli animali che ammutoliscono. Ed ecco che invece il ritornello ricompare alla fine del Salmo nel versetto 23, l'uomo nella prosperità non comprende, è vero, è come gli animali che periscono. Dunque, ecco quello che c'è da comprendere. Vedete che qui ci ha portato quel racconto mediante il quale il debole si è trovato spettatore della bellezza del pastore che ci conduce oltre la morte, diceva il versetto finale del Salmo 48, e lo spettacolo di cui si è dimostrato ammiratore, che è costituito dalla città nella sua piccolezza, dotata di un valore sacramentale che incanta l'attenzione, che diventa motivo confidenza nella prospettiva di ulteriori e imprevedibili ma efficacissimi criteri interpretativi della realtà che superano tutta la tradizione sapienziale ormai acquisita. Ed ecco, non per nulla, subito di seguito il Salmo 49, l'enigma. Solo Dio può comprare la morte? Ecco, quello che c'è da comprendere. Così prendeva congedo e ci lasciava ai nostri pensieri e ai nostri interrogativi e anche alle sorprese che man mano il debole nella sua avventura sta affrontando, e noi ci accompagniamo a lui. E dunque, come si apre la strada della vita vera alla scuola di questo enigma? Quindi, nel percorso di conversione che si impone nella relazione diretta e operativa con il mistero del Dio vivente, ed ecco, è il Salmo 50 che adesso leggeremo. Siamo alla scuola dell'enigma, siamo alle prese con proprio la chiave interpretativa di quella novità che rende la nostra vocazione alla vita finalmente libera rispetto a tutti i condizionamenti dai quali inevitabilmente essa è limitata, per motivi che adesso man mano il Salmo ci aiuterà a illustrare, ma nella prospettiva di una rivelazione che Il salmo che abbiamo letto la settimana scorsa ha a suo modo anticipato, ma in maniera così semplice, così essenziale, così rigorosa anche, ma tale da lasciarci ammutoliti come le bestie. Dio compera la morte. La morte degli uomini peccatori, la nostra morte, la morte di tutti e di ciascuno. Fatto sta, vedete, che il nostro Salmo 50, ne parlavamo con alcuni di voi in altre occasioni, ne sono certo, ma è inseparabile dal Salmo che segue, che è il Salmo 51, che è il Miserere, il Salmo penitenziale per antonomasi. Salmo 50 e Salmo 51, i due salmi che di per sé provengono da momenti distinti, composizioni diverse, ciascuno dei due salmi ha una sua personalità propria e inconfondibile, ma non c'è dubbio che qui, questa svolta strategica all'interno della composizione dell'intero Salterio, i due salmi sono incernierati tra di loro in maniera molto significativa e istruttiva per noi, perché vedete qui sullo sfondo dei due salmi 50 e 51 noi possiamo contemplare la celebrazione di una liturgia penitenziale, così come avveniva nell'epoca antica, e tanti riscontri a questo riguardo nell'Antico Testamento, in altre pagine, in altri libri, una liturgia penitenziale che viene celebrata con i suoi diversi momenti e il suo linguaggio particolare, ma seguendo uno schema che corrisponde a quella modalità di impostare un procedimento giudiziario che si chiama giudizio bilaterale. Non vi spaventate, tutto è molto semplice. Noi siamo abituati a concepire un procedimento giudiziario secondo uno schema trilaterale: se ci sono problemi tra due soggetti che sono in polemica o in conflitto tra di loro, se ci sono dunque dei contenziosi in atto che devono essere risolti, ci si rivolge a un elemento terzo che per lo più, e anzi di per sé necessariamente, deve essere neutro, estraneo, al di sopra delle situazioni, e nella sua posizione di magistrato può ascoltare le parti, dirimere la questione, intervenire, poi avrà modo per pronunciare una sentenza e così si verrà a capo della questione, naturalmente con vicende alterne a seconda dei casi. Uno schema trilaterale, ma in una società arcaica quella struttura a cui noi siamo abituati, per cui esiste una magistratura ed esiste dunque tutta una procedura che prevede il ricorso al tecnico del giudizio, il neutro, il magistrato, tutto questo non esiste. In una società arcaica le questioni che implicano dei conflitti di qualche natura, delle incomprensioni, delle tensioni, delle polemiche, una disputa che deve risolversi all'interno di una relazione bilaterale. E qui vedete una parola che certamente già suggerivo ad alcuni di voi, che nel linguaggio biblico ha un valore particolarmente prezioso, una parolina piccola piccola, una sola sillaba, riv. Il riv è la disputa, ma la disputa che viene è celebrata secondo una procedura. Non è la disputa tra due che litigano all'impazzata, proprio perché la disputa tra i due soggetti che sono in conflitto tra di loro deve essere coordinata all'interno di uno schema che favorisca il superamento del problema. Naturalmente questo significa che per litigare in maniera così efficace in vista di una soluzione del problema, normalmente si suppone che alle spalle dei due contendenti, a monte della loro disputa, ci sia un dato comune, un rapporto di intesa, di solidarietà, normalmente di parentela. Si litiga bene tra parenti, questo lo sappiamo anche noi, non c'è bisogno di ricorrere a epoche lontane da noi, si litiga bene tra parenti. Proprio perché il litigio si colloca all'interno di un intreccio di relazioni che ha un respiro più ampio rispetto a quello che è il motivo del dibattito particolare in corso, e dunque tra parenti, tra gruppi umani, tra famiglie, tra popoli anche, ma a monte si fa riferimento a un al valore di una relazione che è stata impostata come fondamento in rapporto al quale adesso qualcuno ritiene necessario comunque affrontare un chiarimento, e un chiarimento che può essere anche promosso in maniera molto energica e molto intransigente. C'è qualcuno che si ritiene offeso e convoca il presunto offensore. Tutto questo naturalmente avviene non, ripeto, all'impazzata, ma avviene secondo uno schema. La disputa nel processo giudiziario bilaterale è ordinata secondo una tradizione a cui non ci si può sottrarre, e sono presenti anche dei testimoni che non sono dei magistrati giudicanti, sono semmai dei notai che garantiscono il corretto funzionamento della disputa. C'è colui che si ritiene offeso, che convoca l'offensore, e in quel contesto pubblico dove ci sono persone di fiducia che osservano, che controllano, che verificano che non ci siano abusi nel dibattito, l'offensore dice la sua, il presunto offensore controbatte, e all'interno della disputa si giungerà un chiarimento, che può essere di varia natura a seconda dei casi, naturalmente. E così questo schema è frequentemente usato nell'Antico Testamento nella predicazione dei profeti, dove normalmente è il Signore che tramite il profeta si rivolge al popolo per dire: guarda che io voglio litigare con te, ho bisogno di dirti tutto quello che è necessario perché tu ti renda conto di come stanno veramente le cose, perché questo non funziona, non funziona, non funziona, non funziona, ecco. E allora la disputa acquista il valore di un linguaggio che è interno molto spesso, ripeto, alla predicazione dei profeti. Può avvenire anche il caso inverso, ma è molto più raro. Pensate a Giobbe, che a un certo momento si rivolge al Signore per dire: guarda che io voglio litigare con te perché mi è successo quello che certamente non mi aspettavo e non mi era dovuto. Allora anche in questo caso Giobbe dice: tieni giù le mani perché tu sei più forte, e allora devi ascoltare prima quello che io ho da recriminare nei tuoi confronti, poi dirai la tua, ma intanto disputa. Il riv. E questo schema, vedete, emerge proprio qui nella composizione dei due salmi che adesso abbiamo dinanzi a noi. Questa sera ci fermeremo a leggere il Salmo 50, il Salmo 51, il grande Salmo penitenziale, lo rimandiamo dopo Pasqua, ma il Salmo 50 è il salmo che contiene la requisitoria di accusa. In questo caso è il Signore che si presenta e che sviluppa la sua contestazione, rivendica quello che gli spetta, protesta perché l'interlocutore, che qui è il popolo convocato in tutte le sue componenti, non ha corrisposto. Ecco, Salmo 50. Naturalmente vedete sullo sfondo un valore che è acquisito e che qui viene subito rievocato, cioè c'è un rapporto di alleanza. e colui che interviene, vedete, non è il magistrato o un super magistrato che dall'alto dirime la situazione, vediamo se questo popolo è stato rispettoso delle regole oppure invece ha dimostrato di essere mancante rispetto a questo o quell'altra osservanza, ma colui che si presenta in qualità di offeso, vedete, noi non abbiamo a che fare con, e questo è costante in tutta la rivelazione, antico e neotestamentario, non abbiamo a che fare con l'immagine di Dio che assume il ruolo, la competenza, l'autorevolezza del magistrato che sta al di sopra del problema e dall'alto della sua posizione come un neutro giudicherà. Non è così. Il Dio vivente si presenta come colui che ha subito un'offesa, colui che è stato incompreso e tradito, laddove in realtà a monte della relazione c'è stato un rapporto di alleanza e un impegno vicendevole nell'autenticità della relazione. Ed è questo impegno che è venuto meno, vedete, tutta la storia della salvezza in realtà lo conferma, tutta la storia della salvezza è rivelazione del mistero di Dio che si presenta a noi non come il giudice che dalla sua altezza potrà valutare ogni cosa e premiare o punire secondo i suoi criteri, ma si presenta a noi come colui che patisce le conseguenze dell'offesa che gli è stata imposta per il fatto che quella relazione d'alleanza che costituiva il fondamento di tutta una storia è stata tradita. Un amore tradito. Questo è il principio della disputa. Riv. Ed ecco. Salmo 50. I primi sei versetti descrivono la scena, poi la vera e propria requisitoria dal versetto 7 al versetto 23 e si sviluppa in due momenti. Facciamo presto a rendercene conto, arriverà il momento che leggeremo insieme fino al versetto 15, primo momento, poi gli altri versetti. Vedete che il testo è tra virgolette, tra l'altro qui è la vera e propria requisitoria. La scena, sei versetti, due brevissime strofe, tre versetti da prima e subito leggo. Parla il Signore Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente. Vedete, il salmo si apre con uno scoppio di tuono. Parla il Signore Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente. Irrompe sulla scena infuriato e vedete qui uno scenario cosmico amplissimo, tutta la creazione coinvolta in questa messa in scena adesso di una protesta da parte del Signore. Convoca la terra da oriente a occidente, da Sion splendore di bellezza Dio rifulge, viene il nostro Dio e non sta in silenzio, davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta. Vedete, finalmente rompe il silenzio, in certe situazioni anche familiari a noi stessi, per cui un clima plumbeo, pesante, oscuro nelle relazioni, a un certo punto scoppia il finalmente litighiamo. Finalmente. Ecco, e qui è quello che sta succedendo. E vedete il richiamo al fuoco divorante che illuminò la scena che ebbe luogo anticamente quando il popolo era campato presso il Sinai, cioè l'alleanza, ma poi dal Sinai l'attenzione si trasferisce al Tempio in Gerusalemme, qui Sion, splendore di bellezza, e in questa scenografia così splendida e affascinante, alla presente tutta l'umanità, il Signore ha fatto irruzione, non sta in silenzio, è arrivato il momento in cui deve dire la sua senza precauzioni o come dire cautele di qualunque genere. È una tempesta che oramai è esplosa. Ma tutto questo, vedete, qui nei tre versetti che leggevamo, è contemplato come una epifania di bellezza. Dio rifulge in questa esplosione furiosa, tempestosa, che pure porta in sé il segno inconfondibile di una bellezza intramontabile. Prima strofa. Seconda strofa, vedete adesso l'avvio della procedura giudiziaria. Dopo l'esplosione, convoca il cielo dall'alto, adesso si convocano i testimoni, quelli che devono osservare il dibattito. Non sono dei magistrati, sono semmai dei notai, già vi dicevo. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Il suo popolo, già. Adesso vedete l'offeso, lui si fa avanti e convoca l'offensore. E l'offensore è il suo popolo. Il suo popolo, che peraltro è un'espressione che rimanda in maniera inconfondibile alla relazione d'alleanza, così come è stata impostata fin da epoca antichissima, tra il Signore e Israele. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, è il suo popolo. E il popolo adesso è convocato. Davanti a me riunite i miei fedeli. Vedete, i miei fedeli sono coloro che sono stati coinvolti in una relazione d'alleanza con me, una relazione d'amore con me. Qui i miei fedeli sono chassidim, sono gli uomini che sono stati segnati intrinsecamente, intimamente, profondamente, dotati di quella identità inconfondibile che li ha dichiarati partecipi di una relazione d'alleanza, di una relazione d'amore con me. Dunque, davanti a me riunite i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Esodo, capitolo 24. E quindi il versetto 6, notate qui bisogna aggiustare la traduzione, perché leggo: il cielo annunzi la sua giustizia, Dio è il giudice. Vedete che appunto la nostra traduzione, non so come dirà in questo momento la nuova traduzione, ma la mia traduzione è condizionata dall'uso di vocaboli che sono scontati secondo il nostro linguaggio corrente. Vedete qui dove si parla di giustizia, si intende l'innocenza. Colui che si presenta come promotore della causa, della disputa, del conflitto, del litigio, rivendica la sua innocenza, un'innocenza tradita, e tradita nell'amore. Il cielo annunzi la sua innocenza, perché Dio è Shofet e Dio è il promotore della causa. Ecco, traducete così, perché dire giudice per noi subito significa fare ritorno a quello schema trilaterale di cui parlavi inizialmente e che invece qui è escluso. È vero che nella versione biblica in qualche caso compaiono anche situazioni in cui quel certo schema che per noi è scontato è entrato in uso. La storia della salvezza si sviluppa nell'arco di tanti secoli e c'è un momento nel quale avviene che nella storia del popolo di Dio si faccia ricorso anche a dei tecnici addetti a quel particolare servizio, ma questo è uno sviluppo che appartiene alla evoluzione della storia della civiltà umana fino a noi oggi, fino all'epoca moderna. Ma noi continuiamo a capire molto bene come qui abbiamo a che fare con un procedimento giudiziario bilaterale, dove colui che ritiene di essere stato tradito nell'innocenza e nella gratuità dell'impegno d'amore che era stato sancito in origine, si rivolge direttamente all'offensore. Ecco, e allora la requisitoria d'accusa, dal versetto 7 al versetto 23, due momenti in questa requisitoria, due svolgimenti, sono come i due pannelli di un dittico che a modo nostro potremmo rimandare alle due tavole della legge, la relazione con Dio, la relazione con il prossimo, Dio prossimo. Primo pannello di questa requisitoria, dal versetto 7 al versetto 15, c'è un esordio, poi lo sviluppo dell'accusa nei versetti da 8 a 13 e quindi un'esortazione finale, versetti 14 e 15, l'esordio, versetto 7, ascolta popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te Israele, io sono Dio, il tuo Dio. Dunque un'espressione molto energica, risoluta, severa, voglio testimoniare contro di te, Israele. E d'altra parte, vedete, questo appello al linguaggio tradizionale che serve a esprimere il valore autentico della relazione di alleanza. Popolo mio, questa è un'espressione molto affettuosa. Io sono il tuo Dio. Io sono Dio, il tuo Dio. Notate, si presenta in prima persona singolare caricando il suo intervento soggettivo di tutto il fervore patetico che è proprio di colui che sta manifestando il disagio dovuto a come la sua gelosia d'amore è stata offesa. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te Israele, io sono Dio, il tuo Dio. Si fa riconoscere. Sai chi sono io? Ecco, il tuo Dio e tu sei il mio popolo. Quando arriveremo all'inizio, all'esordio del secondo svolgimento, incontreremo il pronome di seconda persona singolare, tu. Qui, io sono Dio, il tuo Dio. E vedete, il Signore che si presenta in questi termini non è disposto a usare un linguaggio delicato, benevolo, o ricorrere a espressioni un po', come dire, così edulcorate. Il suo linguaggio è estremamente drastico, eppure l'appello fondamentale che subito emerge nel suo modo di interloquire, adesso così energico e così contestatario, fa riferimento a una storia d'amore. Dal versetto 8 al versetto 13, ecco come si sviluppa la requisitoria. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. Vedete, il Signore subito ritiene necessario chiarire come stanno le cose. Non è per questo. Nel frattempo a Gerusalemme, nel Tempio, è attiva tutta la liturgia sacrificale, il culto che si svolge secondo le competenze proprie di coloro che sono addetti a quel servizio, e il Signore dice: io non ho niente da rimproverare a questo riguardo. Non è in questione il culto di per sé, anzi, dice, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò giovenche dalla tua casa né capri dei tuoi recinti. Vedi, io non sono venuto né ti ho convocato perché adesso ti chiedo qualcosa di più. Che poi, come qualche volta succede, vedrai che dopo che ha gridato tanto, a un certo momento batte cassa, vedrai che dice: siate generosi. Ecco, no, dice: non è così, non è così. Non prenderò giovenche dalla tua casa né capri dei tuoi recinti. Non sono venuto per questo. Sono mie tutte le bestie della foresta. Cosa vuoi che me ne faccia? Dice. Animali a migliaia sui monti, conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo dici, pensi che io verrei da te come un mendicante perché sono affamato? Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene, mangerò forse la carne dei tori. Già, ma poi pensi che io ci provi tanto gusto a mangiare quella carne dei tuoi sacrifici e berrò forse il sangue dei capri? Che idea hai di me tu? Vedete, chiariamo come stanno le cose. Non sono venuto per questo motivo. E notate che qui il linguaggio certamente è molto intraprendente, ma non si discute. Il culto che funziona secondo quelle certe procedure è affidato agli addetti al lavoro, tu fai tutto quello che è dovuto con puntualità e correttezza. Dice: non chiedo questo. E adesso l'esortazione finale di questo primo svolgimento, versetti 14 e 15. Offri a Dio un sacrificio di lode. Attenzione a questa espressione. E sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Già, sacrificio di lode, il sacrificio di Todà. Todà in ebraico. Todà è un sostantivo che oggi, senz'altro, molti di voi ne sono al corrente, oggi in ebraico moderno vuol dire grazie, grazie. Todà. Thank you. Todà rabà. Molte grazie. Grazie. Sacrificio di Todà. Todà è un sostantivo che fa riferimento a una certa radice verbale, yadà, che di per sé vuol dire presentarsi, esserci. Spesso questo verbo viene tradotto con confessare, e allora diventa quella confessione che si sviluppa in diverse direzioni, come peraltro diciamo noi stessi. Quando parliamo di confessione, quasi normalmente pensiamo alla confessione del peccato o dei peccati. C'è anche la confessione della fede. C'è anche la confessione della lode, tra l'altro nella traduzione in latino, in molti casi, confitemini domino, lodate il Signore, confitemini, perché quel che conta, vedete, quando viene usato questo verbo, è in un contesto nel quale l'orientamento della confessione, chiamiamola pure così, può essere la fede, può essere il canto della lode, può essere la denuncia del peccato, sì, ma quel che conta è che in quell'atto di confessione il soggetto sia presente. Quando qui il Signore dice: offri a Dio un sacrificio di lode, vedi, quello che manca, tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo nella relazione tra me e te, per cui io sono qui per litigare con te, è che io mi sono impegnato con te e ci sono, e tu non ci sei. Non ci sei tu, non ci sei tu con il tuo vissuto, non ci sei tu con la tua storia, non ci sei tu quello che sei, fosse anche, e inevitabilmente sarà anche, certamente forse in modo macroscopico, la tua miseria, la tua fatica, la tua insufficienza, i tuoi dolori, il tuo peccato, ma ci sei tu. Sacrificio di lode. Dove? Il sacrificio, vedete, allora è da intendere come quel modo di offrire per cui il soggetto offre se stesso. E questo io sto rivendicando. Nella relazione tra me e te, tu sfuggi, tu ti nascondi, tu semmai ti dedichi a quelle osservanze rispettabilissime e con rigorosa puntualità, ma tu con il tuo vissuto nella concretezza della tua condizione umana non ci sei. E allora dice: sciogli all'Altissimo i tuoi voti, perché qui, vedete, in questa offerta del sacrificio di lode io manifesto la mia gloria. Invocami nel giorno della sventura, quale che sia il giorno penoso, il giorno della fatica, il giorno della vergogna, che misura il cammino della tua vita, ti salverò e tu mi darai gloria. Gloria. Dunque, vedete qui le due espressioni. Il sacrificio di lode, vedete il punto d'arrivo del primo momento nella requisitoria d'accusa, il sacrificio di lode, e d'altra parte, ecco, la conferma da parte del Signore, che è proprio laddove gli è offerta quella adesione da parte del popolo e da parte della nostra condizione umana, che implica l'impegno, la consegna, proprio la messa in gioco della propria realtà vissuta nei suoi aspetti anche i più banali, anche i più semplici, anche i più drammatici, anche i più strazianti. È la mia gloria. D'altronde, vedete, tutta la storia della salvezza va esattamente in questa direzione, laddove l'evento determinante per come si è rivelato il mistero di Dio a noi attraverso l'incarnazione del Figlio è stato il sacrificio della lode, l'offerta di quella intenzione d'amore che non ha compiuto acrobazie straordinarie, ha consegnato se stesso, in quel consegnare se stesso, ecco, la gloria di Dio si è manifestata in tutta la sua potenza, ha consegnato la propria carne, la propria derelitta, miserabile, mortale, piagata, carne umana deposta in un sepolcro, la gloria di Dio. Ed ecco, offri il sacrificio della lode. Questo è il motivo per cui sto litigando con te. E vedete che questa espressione, sacrificio di lode, poi assume nel linguaggio pastorale e nel linguaggio liturgico della Chiesa nel corso dei secoli una rilevanza inconfondibile. Infatti, probabilmente abbiamo anche nelle orecchie formule liturgiche nelle quali questa stessa terminologia è puntualmente valorizzata. Sacrificio di lode. Questo io aspetto da te, che nella relazione con me tu ti metta in gioco per quello che sei, per quello che vivi, per quello che soffri, per quello che è il contenuto oggettivo della tua condizione umana. Non ti chiedo altre vittime da immolare su quell'altare. E vedete, e qui adesso si entra nella seconda sezione della requisitoria, dove rispetto alla relazione con Dio, vi dicevo poco prima, c'è da considerare la seconda tavola della legge antica, e cioè la relazione con il prossimo, ma le due sezioni, i due svolgimenti sono rigorosamente intrecciati. C'è come un momento di sosta qui, all'empio, dice Dio, e si riparte, dove peraltro vedete come si è arrivati al termine del primo svolgimento, già emergesse con una chiarezza inoppugnabile l'evidenza di una impietà, all'empio, dice Dio, ecco, esordio di questo secondo svolgimento, perché vai ripetendo i miei decreti e sempre in bocca alla mia alleanza, tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? Dunque, quando ormai appare in tutta la sua evidenza, che non può essere più mascherata, l'empietà della condizione umana, che è ritrosa, che si nasconde, che vorrebbe difendersi, vorrebbe sottrarsi alla totalità di quella relazione di vita, relazione gratuita nell'amore. Ebbene, e qui abbiamo a che fare con un interlocutore a cui il Signore si rivolge, che ha tutte le carte in regola per rivendicare delle competenze. Vai ripetendo i miei decreti, dunque è un dotato di non solo di conoscenze, ma sembra proprio anche di qualità didattiche, decreti non soltanto acquisiti come valori di riferimento, ma tu queste parole le ripeti, tu questi insegnamenti li proclami, tu sei abile nel custodire queste dottrine e tradurle in messaggio per altri. Hai sempre in bocca la mia salvezza, tu che pure detesti la disciplina. Vedete, un abuso dottrinario della parola di Dio nel contesto di relazioni sociali che coinvolgono una comunità, un popolo, una chiesa, ma di fatto poi queste parole che tu proclami nei termini di una professione magistrale te le getti alle spalle. Tu detesti, odi, qui il verbo odiare, detesti, c'è un odio di fatto che comporta poi delle conseguenze distruttive, perché gettarsi alle spalle quella parola, non sai bene dove vanno a parare, potrebbero ricaderti sulla testa e schiacciarti dentro a un percorso nel quale tu procedi, invece che facendo di quelle parole la luce che guida i tuoi passi, facendo di quelle parole un'arma rimandata a qualcuno che dovrebbe seguirti e che comunque è un'arma che può sempre assumere in maniera piuttosto drammatica l'efficacia di un fenomeno autodistruttivo. Bene, tu. E allora adesso vedete qui, tra tutte le parole, i decreti, gli insegnamenti che appartengono a quel patrimonio che è stato acquisito a suo tempo come il fondamento sul quale è stato impostato il rapporto di alleanza, la legge. E qui vedete l'uso del linguaggio. Se vedi un ladro, corri con lui, vedete una menzogna. Tu sei abituato a parlare di queste cose, ma poi sei complice quasi automaticamente di tutto quello che a parole vuoi o devi condannare. Se vedi un ladro, poi corri con lui. Degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male. Ecco l'insistenza sull'uso della parola che compromette le relazioni interpersonali, le relazioni sociali, qui in particolare le relazioni proprio interne, vincoli di parentela, di fraternità. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre, hai fatto questo, dovrai tacere. Ricordate, qui è lo stesso verbo che abbiamo incontrato nel versetto 3. Dio non sta in silenzio, non tace. Dovrei tacere? Già, ma tu che idea hai di me? Dice il Signore. Tu pensi che io possa essere complice? Complice, già. La ricerca di una complicità sacra con un Dio, vedete, che non sono io, dice il Signore. Con un Dio che è del tutto fantastico, te lo sei inventato tu, te lo sei sognato tu, te lo sei costruito tu. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. E vedete qui l'urgenza si fa davvero sempre più incalzante. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. Non pensare di potermi trattare come un complice che si accontenta perché tu ricorri a qualche moina o a qualche lacrimuccia devozionale o a qualche sotterfugio paraliturgico. Non è così. Io sono qui perché cerco te e ti cerco non in una prospettiva ideale di quello che non sei, ma te così come sei nella concretezza del tuo cammino. E infatti, conclusione della seconda sezione, che poi conclusione del Salmo, leggo versetti 22 e 23, capite questo voi che dimenticate Dio. Ecco, vedete, qui ritorna quel verbo comprendere che abbiamo incontrato alla fine del Salmo precedente. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che ammutoliscono. Comprendete questo. Ecco quello che c'è da comprendere. Ecco quello che c'è da comprendere. Già. L'enigma. Nel Salmo 49. Ecco quello che c'è da comprendere. Ricordate il Salmo che leggevamo la settimana scorsa? Dio compera la morte. Capite questo voi che dimenticate Dio? Perché non mi adire nessuno vi salvi, chi offre il sacrificio di lode. Vedete che di nuovo il sacrificio di lode, siamo alla fine della seconda sezione e puntualmente ritorna lo stesso richiamo. Il sacrificio, questi mi onora. Dove il verbo onorare traduce quello che precedentemente era glorificare. Ci risiamo. Il sacrificio di lode. Sono qui per questo motivo. Perché tu ti renda conto del fatto che la mia relazione con te è aperta, è totalizzante. Io supero tutte le distanze, elimino tutte le barriere. Compero la tua morte. Ci sei tu? Sacrificio di lode. Ecco, ecco come la mia gloria si manifesta e ecco come la strada della tua vita passa attraverso questa enigmatica, imprevedibile, sorprendente evoluzione che scardina tutti i criteri in base ai quali solitamente si interpretano i cosiddetti valori a cui ci si riferisce per dare un senso, un orientamento, un contenuto al nostro vissuto umano, ma quello che avviene all'interno di una logica autoreferenziale della nostra soggettività umana si difende, si abbarbica su se stessa, si aggrappa a se stessa, si avvita su se stessa. Sacrificio di lode. E allora la mia gloria, e a chi cammina per la retta via, vedete qui, a chi prende questa strada, mostrerò la salvezza di Dio. Già, c'è una strada, ed è una strada che è aperta, è una strada da percorrere, è una strada illuminata dalla pazienza d'amore con cui il Signore ti chiama a consegnare la tua la fatica del tuo cammino. quale che sia la strada che stai percorrendo, ma quella strada nella quale non sei più padrone di te stesso, ma sei finalmente offerto per la lode, offerto per il ringraziamento, offerto per la confessione del peccato, offerto come creatura che appartiene al creatore. Ed ecco, la mia gloria ti avvolge. Questa è la strada. Il primo svolgimento della requisitoria si concludeva quell'accenno alla sventura. Quale che sia l'affanno che affligge la tua vita, sacrificio della lode, ed ecco la mia gloria. E adesso, quale che sia la strada che stai percorrendo, ma percorri ogni strada e sappi che non è più secondo i tuoi progetti, i tuoi desideri, i tuoi pensieri, perché è la strada sulla quale io ti ho dato appuntamento dall'inizio, nella fedeltà della mia volontà d'amore, la mia gloria. Ecco, vedete che a questo punto subentra il Salmo 51, perché il Salmo 51 è la risposta alla requisitoria della cura. Il Salmo 51 è un atto di resa, non c'è neanche risposta, non è che c'è una giustificazione, non c'è un tentativo di difesa o cose del genere, non c'è un contrattacco, è un atto di resa. Salmo 51, ma noi leggeremo in un'altra occasione. Per adesso fermiamoci qua e invece spostiamo l'attenzione. Al brano evangelico che leggevamo all'inizio della lezione divina, Vangelo secondo Matteo, capitolo 21. Qui alle mie spalle l'icona che poi trasferiremo in cappella. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. Così leggo di nuovo nel versetto 1 di questo capitolo. Quando furono vicini a Gerusalemme. Vedete che il viaggio verso Gerusalemme ha avuto inizio nel capitolo 16. Sfogliate qualche pagina all'indietro. Capitolo 16, versetto 21. Da allora Gesù cominciò a dimostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. È il primo annuncio della passione, morte e resurrezione. Primo, sono tre annunci, come sappiamo, nella narrazione che ricompare in tutti e tre i Vangeli sinottici. Il primo annuncio: doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi degli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ecco, qui, viaggio verso Gerusalemme, già annunciato. Ma c'è poi una conferma circa questo orientamento verso Gerusalemme, se voi sfogliate di nuovo le pagine, capitolo 20, nel versetto 17, mentre saliva a Gerusalemme. Ma qui ormai siamo arrivati al terzo annuncio della passione, mentre saliva a Gerusalemme. Gesù prese in disparte i dodici e lungo la via disse loro, ecco è quel che segue. Stiamo salendo a Gerusalemme. Dunque adesso non è soltanto un annuncio, adesso di fatto questo terzo annuncio avviene nel contesto di un cammino che ormai è orientato anche fisicamente verso Gerusalemme. E è il tempo della dimostrazione, come leggevamo in quel versetto 21 del capitolo 16, e ne abbiamo parlato in altre occasioni, in molti modi. C'è il tempo in cui il Magistero di Gesù proclama un insegnamento e c'è un tempo in cui il Magistero di Gesù, che continua a insegnare naturalmente, prende la forma concreta, operativa, ormai testimoniata nell'oggettività del vissuto, di una dimostrazione d'amore. E dunque cominciò a dimostrare la salita a Gerusalemme. E il fatto è che in realtà, come voi sapete, tutto quel che riguarda l'attività pubblica del Signore ha avuto inizio in Galilea, così nel capitolo 4, ne parlavamo a suo tempo, dal versetto 12 al versetto 25 in Galilea, e il nostro evangelista Matteo ci tiene a dare particolare rilievo. Il dato è oggettivo anche per gli altri sinottici, ma ci tiene lui, Matteo, a dare particolare rilievo a questa origine galilaica dell'attività pubblica del Signore, perché dalla Galilea non può venire niente di buono. La Galilea è una località periferica, oscura, squalificata, contaminata, dunque Galilea. E quindi poi nelle pagine seguenti la faccio su le regioni circostanti, nel capitolo 15, vedete nel capitolo 15, versetti da 29 a 31, quando Gesù ricompare sull'altra sponda del lago di Galilea, o il mare di Galilea, dopo aver attraversato territori di Tiro e di Sidone, versetto 29 del capitolo 15, ma il mare di Galilea, più avanti ancora, nel capitolo 17, versetto 22, ancora in Galilea, tra l'altro qui, capitolo 17, versetto 22, mentre si trovavano insieme in Galilea, sono ancora in Galilea, anzi il verbo usato da intendere più o meno come se leggessimo mentre gironzolavano per la Galilea. Dunque il primo annuncio già parla di Gerusalemme, ma ancora si muovono, si trattengono Gesù con gli altri suoi, e Gesù stesso che governa questi movimenti nel territorio della Galilea. Bisognerà aspettare il capitolo 19, versetto 1. Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea. Dunque adesso finalmente, in base a quella dimostrazione che era stata già programmata, il cammino verso Gerusalemme. E nel capitolo 20, come leggevamo, nel corso di quel viaggio, e adesso il nostro versetto 1 del capitolo 21, vicini a Gerusalemme. Questo viaggio, vedete, è strutturato, qui volevo arrivare, strutturato come un cammino di avvicinamento vicino a Gerusalemme, un cammino di avvicinamento. Guardate che questo verbo avvicinarsi dà un'impronta inconfondibile a tutta la narrazione evangelica, che è attraversata dall'annuncio che il regno dei cieli si è fatto vicino. Ricordate che questo è il linguaggio con cui si esprime Giovanni Battista, capitolo 3, versetto 2, già Giovanni Battista, e poi Gesù, ecco l'avvio della sua attività pubblica, capitolo 4, versetto 17. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Dunque, questa rivelazione della paternità di Dio, come sappiamo bene, il regno dei cieli, ma una vicinanza, una presenza che incalza, una urgenza che incombe, una novità che irrompe sulla scena della storia umana. In tutto questo interpreta Gesù. Vedete che quando nel capitolo 10 per la prima volta Gesù invia in missione i suoi discepoli, capitolo 10, versetto 7, strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino, con tutte le conseguenze, poi guarite gli infermi, resuscitati i morti, sanati i lebbrosi, cacciati i demoni, tutto normale, come se fosse scontato, guarire gli infermi, resuscitare i morti, sanare i lebbrosi, cacciare i demoni, tutto scontato. Perché? Perché non è altro che una conseguenza, non è altro che una molteplicità di effetti prodotti, una ridondanza di quell'impulso energico che ormai è stato introdotto nella storia umana dal momento che il regno dei cieli si avvicina. La paternità di Dio? Sì, ma la paternità di Dio perché è il figlio che di questa rivelazione è l'interprete. Per quanto riguarda Gesù, vedete, questo avvicinamento implica l'urgenza di una scadenza temporale, per cui il verbo avvicinarsi viene usato ulteriormente a riguardo di Gesù. Se voi superate il brano evangelico di questa prossima domenica, nel capitolo 21, versetto 34, più avanti, vedete, nella parabola dei vignaioli, parabola autobiografica, perché i vignaioli vengono inviati, vengono rifiutati, il figlio primogenito viene inviato e verrà buttato fuori dalla vigna, da quei vignaioli che volevano appropriarsi della eredità. Ebbene, versetto 34, quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ecco, vedete che qui la mia Bibbia traduce così, come diranno la traduzione non lo so, ma quando si avvicinò, ecco qui il verbo è usato, e qui compare. E, vedete, una scadenza temporale, il tempo urge, il tempo incalza, si è avvicinato, dunque c'è un avvicinamento nel senso di un viaggio che attraversa gli spazi geografici, dalla Galilea alla Giudea, Gerusalemme, ma c'è un avvicinarsi che ha una rilevanza di ordine temporale. È il suo tempo, è il tempo dei frutti, soltanto che nel tempo dei frutti, che ormai sono maturi, i servi vengono eliminati, il figlio primogenito è rifiutato e buttato fuori dalla vigna. È la sua ora, dice poi, ecco, ricordate più avanti ancora nel capitolo 26, quando ormai siamo alle prese con il racconto della passione che verrà proclamato domenica prossima, nel capitolo 26, vi stavo dicendo, nel versetto 45, quando Gesù è in preghiera nel Getsemani durante quella notte, ed ecco, leggo, si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite ormai e riposate, ecco è giunta l'ora. È giunta l'ora, vedete così, si è avvicinata l'ora, l'ora si è fatta vicina, questo è il suo tempo, è la sua ora, e l'ora, subito dopo peraltro vedete lo stesso verbo, si è avvicinata l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradì, si avvicina, di nuovo, lo stesso verbo. Dunque, è l'ora della consegna, del tradimento, ed è esattamente l'ora della sua figliolanza messianica, ossia l'ora della sua regalità. Adesso stiamo leggendo il brano che ci parla dell'ingresso a Gerusalemme. Si è avvicinato a Gerusalemme, e la sua regalità. E ritorniamo all'icona che sta qui sotto il nostro sguardo. E vedete, questa è la sua ora. Beh, si è avvicinata l'ora, nella sua ora in quanto è sua, quel tempo quanto è suo. Gerusalemme, la meta già individuata a suo tempo dopo alcune tergiversazioni intermedie come il contesto della dimostrazione definitiva. Per noi questa è l'ora della sorpresa definitiva. Sorpresa definitiva. Vedete, tutta la catechesi dell'Evangelista Matteo è accompagnata da un costante richiamo a quella che possiamo ben definire una teologia della sorpresa, dall'inizio, da come si presenta colui che è atteso come figlio di Davide e figlio di Abramo, proprio dalla primissima pagina del Vangelo secondo Matteo, come le promesse si compiono in maniera tale da portare a compimento le attese, ma da superarle, travolgerle, riproporle in un contesto che è sorprendentemente originale. Vedete che qui siamo alle prese con l'enigma del Salmo 49. L'enigma. Che sorpresa. E intanto Gesù che entra a Gerusalemme è il Kyrios, è il Signore, ma è un Signore bisognoso. E andate nel villaggio vicino, il Signore ne ha bisogno, direte a coloro che vi interrogheranno, perché c'è una cavalcatura di cui io ho bisogno. Il Signore è un bisognoso, anzi la sua sovranità è totalmente manifestata nella sua obbedienza, quella che a noi appare come una contraddizione. Il sovrano è obbediente. Obbediente, vedete, al punto da affrontare, stando al racconto del nostro evangelista, una situazione che è quantomeno grottesca, perché vedete che qui c'è di mezzo l'annuncio del profeta. Isaia 62, Zaccaria 9, ecco il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina con un puledro figlio di bestia da Soma, così la profezia di Zaccaria, dunque un'asina e poi il puledro dell'asina, e quindi esattamente così, l'asina e il puledro. Vedete che gli altri evangeli parlano di una cavalcatura, qui le cavalcature sono due. C'è l'asina e il puledro, perché sta scritto così. E l'obbedienza è tale, nel rispetto della profezia antica, di colui che è sovrano, tale l'obbedienza per cui adesso le cavalcature sono due. E come si può cavalcare su due cavalcature contemporaneamente? Questo è fuori dalla nostra immaginazione, ma è così. Perché vedete che qui, i discepoli vanno, c'è di mezzo un'asina, c'è di mezzo il puledro. Misero su di essi i mantelli, versetto 7, ed egli vi si pose a sedere, tutti e due, plurale. È vero che sembra che anche l'evangelista già ricorra a un espediente. Sì, si siede sui mantelli, sì, ma i mantelli sono sulla groppa di due cavalcature contemporaneamente, al plurale. E vedete, la situazione è paradossale, grottesca, non stiamo a preoccuparci adesso del fenomeno empirico, ma tutto quel che serve a dimostrare come la sua sovranità è rigorosamente obbediente, e tutto questo si sintetizza in lui nella testimonianza della mitezza di cui parla l'antico profeta. È il mite, è il sovrano obbediente, e nella sua obbedienza è regale, intronizzato, è la sua mitezza. A proposito di questa mitezza, vedete, sappiamo bene che una delle beatitudini suona esattamente così: beati miti perché erediteranno la terra, che poi è una citazione del Salmo 37. Dunque, la beatitudine di chi eredita la terra, dove questa beatitudine implica proprio per ereditare la terra lo svuotamento di tutte le relazioni proprietarie. In qualche modo, vedete, ritroviamo quell'insistenza incalzante, travolgente, con cui il Signore nel Salmo 50 rivendicava da parte del suo popolo il sacrificio della lode, uno svuotamento di relazioni proprietarie, la beatitudine della mitezza. In più, vedete che questa mitezza è posta in particolare evidenza in un brano che facilmente possiamo ricordare, vale la pena di rintracciarlo, nel capitolo 11 del nostro Vangelo, versetto 28, dove è Gesù che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, perché sono mite e umile di cuore. Prais che tapinos, prais è il mite, tapinos il piccolo, sono mite e umile di cuore, troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Vedete, imparate da me, diventate miei discepoli. E qui il suo magistero parla al cuore umano, perché egli fa suo ogni nostro giogo, fa sua la fatica del nostro viaggio nella vita, con l'affannoso discernimento che questo viaggio comporta per tutti, per ciascuno di noi, generazione dopo generazione, fino a quello che è il suo consumarsi nella carne fino alla morte. Già, vedete che è l'enigma: chi compera la morte degli uomini, chi compera la fatica degli uomini, chi compera quel esercizio del delle responsabilità a cui bisogna attenersi per percorrere fino in fondo la strada lungo la quale si svolge l'esistenza degli uomini, generazione dopo generazione, tutta la storia umana. Ed ecco, il suo magistero parla al cuore umano, è il mite, è l'enigma di cui parlava l'antico Salmo 49. Fatto sta, vedete, che questo è il suo modo di, come adesso leggevamo, e vale la pena adesso finalmente di fermarci per qualche momento proprio sui versetti che seguono nel capitolo 21, suo modo di entrare. Vedete qui nel versetto 10 del capitolo 21: entrato Gesù in Gerusalemme. Di seguito nel versetto 12: Gesù entrò poi nel Tempio. Lezionario liturgico legge fino al versetto 11. Io vi suggerivo di leggere, e adesso vi spiego il motivo, fino al versetto 17. Entrare, vedete, questo ingresso ricapitola il viaggio dell'incarnazione. C'è di mezzo una città, un popolo, ma in realtà subito l'orizzonte si allarga, la storia umana, le strade di tutti gli uomini, alle prese con il proprio vissuto, come quell'interlocutore, popolo o singola creatura umana o umanità intera a cui si rivolgeva il Signore nel Salmo 50. Questo suo ingresso, questo suo rendersi presente, vedete, non si è tenuto a distanza. E poi il grandioso inno cristologico nella lettera ai Filippesi nel capitolo 2: non si è difeso, non si è trattenuto come garante della propria superiorità, della propria innocenza, della propria sovranità trascendente, ma ecco l'enigma: ha comprato la morte? Ha comprato la condizione umana? Ha percorso le strade lungo le quali si svolge la faticosa avventura di ogni essere umano? Ed ecco, è entrato. È la come dire, il motivo ispiratore fondamentale della festa che celebriamo questa prossima domenica, e così entriamo nella Settimana Santa. Intanto vedete qui nel brano evangelico che abbiamo sotto gli occhi, questo ingresso avviene in due tappe. La prima tappa riguarda la città, fino al versetto 11. La seconda tappa riguarda il Tempio, dal versetto 12 al versetto 17. Ed ecco la prima tappa, nel clamore generale, dopo che è stata predisposta la cavalcatura perché Gesù ne ha bisogno, è il Signore che ne ha bisogno, un sovrano che ne ha bisogno, già ne parlavamo, ma vedete qui, a parte quello che è già avvenuto adesso, mentre la folla acclama in maniera molto festosa, in maniera anche dotato di una sonorità molto intensa e con tutte le risonanze di un linguaggio assuefatto ai canti liturgici. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene, questo è il Salmo 118. Osanna nel più alto dei cieli, qui una citazione nel Salmo 148, ma vedete, in tutto questo Gesù tace, il silenzio di Gesù, e d'altra parte è proprio così che nel versetto 10 veniamo a sapere che esplode il terremoto, perché qui leggo: entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione. Fu in agitazione e sì, il verbo sì, si smosse il terremoto. Non è un caso che venga usato questo verbo. La città è in agitazione, la gente si chiedeva: ma chi è costui? E la folla rispondeva: è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Ma in altri momenti c'è qualcuno che dice: da Nazareth di Galilea, dalla Galilea può venire qualcosa di buono? Sorpresa, terremoto. Già, terremoto. Vedete che questo terremoto ha a che fare con quella tempesta, con quella comparsa furiosa. La scena di per sé sembra piuttosto eterogenea, quella immagine dell'uragano all'inizio del Salmo 50, invece Gesù silenzioso che entra a Gerusalemme qui, ma vedete, nel contesto di quel clamore, questo silenzio è dotato di una potenza sismica travolgente. La città è terremotata. Vale la pena di ricordare, anche solo per un momento, come di un turbamento analogo si parla nell'antico racconto del capitolo 2, che ci parla dei magi che arrivano a Gerusalemme. La città è in agitazione, Erode è in agitazione e tutta la città con lui, capitolo 2 versetto 3, al tempo dei magi. Ma poi vedete che se voi per un momento ritornate al capitolo 8 del nostro Vangelo, quando ricordate, Gesù si trova sulla barca insieme con i discepoli nella prospettiva di una traversata, capitolo 8, sappiamo che nel corso di quella traversata la tempesta, vedete il versetto 24 nel capitolo 8, bene, il termine tempesta in greco è sismos, terremoto. Tempesta si dice in tanti modi, ma qui sta scritto sismos, un terremoto così violento che la barca era ricoperta dalle onde, un terremoto. E vedete che in questo contesto Gesù sta riposando su quella barca, mentre le onde sono scatenate, Gesù riposa, è il riposo del figlio sul seno del padre, e quando poi interviene per governare la tempesta, che infuria, tempesta che infuria negli elementi naturali, ma è la tempesta che infuria nell'animo umano. Gesù interviene denunciando la viltà della piccola fede. Perché siete così vili, non paurosi, qui non è esattamente la paura, è proprio la viltà. Perché siete così vili? Avete una piccola fede, vedete, una denuncia, una contestazione. E Gesù riposa nella tempesta, Gesù riposa e in qualche modo, vedete, non è a rischio di rimanere vittima del terremoto, è lui, la stessa sua presenza di figlio che riposa sul seno del padre, che è provocazione del terremoto, che è la causa del terremoto, che sconvolge la scena e che mette in discussione la viltà della piccola fede dei discepoli. Come mai voi non ci siete? Voi non siete sintonizzati. E allora quelli poi si chiedono, ma chi è mai costui? Già, terremoto. Vedete che questo stesso linguaggio, nel Vangelo secondo Matteo, ricompare là dove l'Evangelista descrive il passaggio di Gesù attraverso la morte e attraverso il sepolcro. Perché, prendete il capitolo 27, nel versetto 51, leggiamo che ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo e la terra si scosse. Vedete che questo si scosse? Sisti. La terra fu terremotata. È esattamente la stessa forma verbale che abbiamo incontrato nel nostro brano evangelico una volta che Gesù è entrato a Gerusalemme, la città è terremotata. Ecco qui. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti resuscitarono, e così di seguito, vedete, fino al versetto 54, il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore, dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Dunque, vedete, solo l'evangelista Matteo usa questo linguaggio. Qui, capitolo 27, se spostate lo sguardo, capitolo 28, passato il sabato, le donne vanno a visitare il sepolcro, versetto 2, ed ecco che vi fu un grande terremoto, si smosse, un grande terremoto, un angelo del Signore è sceso dal cielo, si accostò e rotolò la pietra e si pose a sedere sopra di essa, così nel versetto 2, e addirittura nel versetto 4, per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Vedete, le guardie sono terremotate, quasi ridotte a una conseguenza mortale per il terremoto da cui sono travolte. Dunque, vedete, il terremoto qui segna il passaggio di Gesù attraverso la morte e il sepolcro, è il terremoto per eccellenza, e così già nel versetto 51 leggiamo che il velo del Tempio si è squarciato, il santo dei santi è l'intimo del Dio vivente, appare laddove è squarciato il velo, appare la vicinanza travolgente. Non c'è una simbologia più efficace di questa nel linguaggio biblico, la vicinanza travolgente della paternità di Dio. Si è scoperto il grembo del Dio vivente, si è spalancato l'intimo di Dio, il santo dei santi si scopre e così irrompe nella nostra storia umana. Terremoto, già. Salmo 50 a questo riguardo già ci ha preparati a scoprire come in tutto questo l'enigma fa scuola per chiamarci al sacrificio della lode, per interpellarci laddove non siamo più in grado di difenderci, di nasconderci, di rivendicare una qualche autonomia o una possibilità di interloquire in posizioni garantite da titoli di prestigio, di merito a nostra misura. Non è possibile. Non è possibile. Già. E la vicinanza della paternità di Dio. Laddove Gesù passato attraverso la morte, attraverso quel sepolcro, fatto sta che abbiamo visto la gloria di Dio, laddove in quel suo passaggio che ha terremotato la nostra condizione umana, noi siamo stati raggiunti nella evidenza più scoperta e più ormai denudata della nostra condizione umana, e non c'è più possibilità di recuperare un retroterra, un qualche nascondiglio, una qualche posizione che ci consenta ancora di riprendere fiato in autonomia e poter semmai contrattaccare, per dirla con termini militari che oggi vanno di moda. E allora vedete qui, subito dopo, dal versetto 12, l'ingresso nel Tempio. Adesso, versetto 12, Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare, a vendere, rovesciò i tavoli dei cambiavalute, le sedie dei venditori di e disse loro, adesso Gesù parla, forse strepita, in ogni caso agisce, e parla, naturalmente vede si comporta in questo modo è perché c'erano degli abusi. Degli abusi, cioè, come capita spesso in questi ambienti, no? Ci sono degli spazi riservati, ci sono dei limiti, ci sono dei confini, e poi naturalmente c'è chi se ne approfitta, c'è chi... e Gesù interviene in modo da dimostrare che bisogna rispettare un certo regolamento, un ordine in quel luogo. Certamente c'era spazio anche per questi che commerciavano le vittime che poi erano predisposte per i sacrifici, bisognava cambiare certe monete, eccetera, eccetera. Ma ecco, Gesù interviene, strepita, grida. E vedete qui Gesù cerca la sua casa. E qui la citazione di Isaia, capitolo 56, a cui si aggiunge la citazione di Geremia, nel capitolo 7. Cerca la sua casa, là dove la nostra condizione umana vuole farla invece da padrona, la nostra condizione umana a modo suo, e lui cerca la sua casa e incalza e grida e sbraita ed è così che questo suo modo di entrare provoca il vortice di una attrazione universale che sbaraglia tutti i tentativi di complicità. Ricordate il Salmo 50? Cosa pensi? Che io sia complice? Che io possa essere tuo complice? Che io possa adeguarmi ai tuoi interessi, ai tuoi comodi, alle tue pretese di usare metodi trasversali per garantire la tua immunità? Niente affatto, sono qui per contestarti. E vedete, in questa sua maniera di entrare, ci sono i ciechi e gli zoppi, versetto 14, e poi ci sono i bambini, versetto 15, ciechi e zoppi. Vedete che nel secondo libro di Samuele, capitolo 5, versetto 8, la citazione sarà sul bordo della pagina, infatti. ci deve essere.
Sì. Sì, sì.
Al tempo di Davide, quando Davide conquista Gerusalemme, i Gebusei, abitanti della città, dicono: qui bastano i ciechi e gli zoppi per difendere la città, è impossibile che Davide la conquisti. E invece Davide la conquista, e Davide allora pronuncia quella sentenza per cui qui non entreranno mai ciechi e zoppi. Poi c'è tutta la legislazione levitica che prevede l'esclusione dal tempio di coloro che sono disabili per vari motivi. E dunque ciechi e zoppi, e quindi tutti gli esclusi. E quindi i naufraghi, i derelitti della terra, tutti coloro che brancolano sulle strade del mondo. E in quel suo modo di entrare, vedete, l'enigma di una rivelazione d'amore per cui colui che compera la morte, compera il disastro, compera il fallimento della nostra condizione umana, ci pone in quella condizione di indifendibile vergogna, per cui finalmente, ci diceva il Salmo 50, finalmente saremo in grado di offrire il sacrificio della lode. Qui poi ci sono anche i bambini, vedete qui nel versetto 15, le autorità protestano, tra l'altro qui i bambini sono gli stessi, per il vocabolo che viene usato, di cui si parlava nel capitolo 2, nella strage degli innocenti, quando poi è come Rachele che piange i suoi figli perché non sono più uno strazio, un ululato di dolore che passa attraverso le generazioni nel corso della storia umana, la strage degli innocenti. Ebbene, questa è la meraviglia da vedere, sono meravigliati da vedere, questa è la sorpresa che illumina e dimostra come una strada si apra sempre anche per noi. Quella strada, qui accennavi il Salmo 50 nell'ultimo versetto, una strada si apre, offri a Dio il sacrificio della lode, ecco la mia gloria, e la gloria che incontrai su quella strada che stai percorrendo laddove la mia presenza ti sbugiarda rispetto a tutte le tue pretese di autoreferenziale capacità di difenderti e di affermarti, ed ecco sbaragliato sulla strada la mia gloria ti ricompone nella autenticità della tua vocazione originaria, di quella vocazione che ti chiama una risposta d'amore, nella gratuità purissima di una offerta d'amore, che è esattamente quella corrispondenza di cui dice il Signore: io vado incontro, io vado alla ricerca. Ed ecco, ci siamo, vedete, per quanto ciechi e zoppi, l'ingresso di Gesù ci chiama finalmente a offrire il nostro sacrificio di lode, e quindi il totale coinvolgimento del nostro vissuto, senza ritrosie, senza mascherature. Il fatto è che proprio dai bambini e dai lattanti ha voluto procurarsi la lode. Vedete qui una citazione del Salmo 8, dove non per niente, guarda caso, anche qui questo accenno alla lode, un'espressione che, passando attraverso la traduzione in greco naturalmente, risuona già in quel che nel Salmo leggevamo circa quel modo di essere presenti e di consegnare il proprio vissuto e di corrispondere nella gratuità dell'amore alla intransigente e gelosa volontà di ricondurre la nostra condizione umana, con tutti i limiti e i disastri, con tutte le miserie e le vergogne, con la fatica e la pena del nostro morire, all'interno di una relazione d'amore che finalmente riconduce alla all'origine, la nostra condizione umana, così come da sempre l'iniziativa di Dio continua a irrompere, incalzare, travolgere e comperare la miseria della nostra condizione umana. E per questo il Figlio, lui Gesù, è entrato a Gerusalemme e così, procurandosi la lode dei bambini e dei lattanti, la Domenica delle Palme ci introduce nella Settimana Santa e noi pure non mancheremo all'appuntamento. Allora fermiamoci.